Va ora in onda Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi. Buonasera a tutti quanti, ben ritrovati a questa nuova puntata di Diplomazia e dintorni. Ancora una volta andremo in esplorazione della diplomazia, dei diplomatici, di cosa fanno, e questa sera in particolare parleremo di negoziato, ma non in senso generale, perché poi di negoziato si potrebbe parlare chissà quanto. Ancora una volta, approfittando del nostro ospite che tra pochissimo vi svelerò, parleremo di negoziato nell'Unione Europea, ma soprattutto cosa fa un diplomatico in un negoziato, un diplomatico sia nel posto, nell'Unione Europea, naturalmente in Bruxelles, ma anche a Roma e tutto il resto. Chi è il nostro ospite stasera? È Andrea Samà.
Buonasera a tutti, da Andrea, ciao.
Ben trovato e grazie per essere con noi. Forse puoi subito spiegare perché poi io ho chiesto a te di venire e parlare di questo aspetto di Unione Europea, di negoziati. Cosa fai in questo momento al Ministero? Questo ve lo posso dire.
Grazie Stefano, io attualmente lavoro nell'unità PESC PSDC del Ministero.
Cominciamo
un
già
arcano, già iniziamo con le sigle.
Ma dopo lo sveleremo l'arcano.
Adesso, no, la PESC è la politica estera e di sicurezza comune, e PSDC è una sua articolazione, la politica di sicurezza e difesa comune. Diciamo che è la politica estera che dopo il Trattato di Lisbona ha assunto un pochino più di muscoli, di forza, insomma di rilevanza. Quindi io mi occupo di questo e in particolar modo sono il corrispondente europeo italiano, cioè il punto di raccordo fra la Farnesina, il Ministero, tutti gli altri Stati membri e ovviamente il Servizio Europeo di Azione Esterna, diciamo il Ministero degli Esteri dell'Unione.
Abbiamo già passato in rassegna tanti attori di un elemento forse meno noto, ma sicuramente molto importante dell'Unione Europea. Forse uno degli ultimi arrivati, no? Perché la pesca è un po' degli ultimi arrivati, si pensa sempre invece all'agricoltura, alla pesca, altra cosa, non la pesca.
Da non confondere.
Da non confondere, assolutamente, cose che prevengono lontano. Questo elemento, come dicevi tu, anche con Lisbona, è nuovo. E esploreremo un po' che cosa si fa in quest'ambito, perché poi che ruolo hanno i diplomatici. Adesso già, poi il corrispondente ha già detto alcuni termini che sicuramente vanno e non solo spiegati, ma anche a cui va data una consistenza, perché c'è un lavoro dietro molto importante.
Certo, certo.
Va bene, questa sarà la nostra puntata di oggi, che chiaramente speriamo vi rivelerà e vi svelerà tutta una serie di attività, di professionalità che c'è, che sono poco note. Io prima di entrare proprio in questo tema faccio i miei elementi, vi do i miei elementi di base sul programma per chi non ci ascolta sempre, e per ricordare che innanzitutto tutte le puntate precedenti del programma sono disponibili, ormai siamo a un numero considerevole e sono contento anche che si dia questa continuità, e tutte le puntate appunto sono disponibili in formato podcast sul sito www.stefanobaldi.org/radio, e lì potete riascoltarle, scaricare. Ci sono tantissimi temi, non ve li sto qui a dire, che abbiamo già trattato, tantissimi altri ne tratteremo e continueremo a tenere aggiornata la lista. Da domani sarà già disponibile anche la puntata che state ascoltando questa sera. Poi c'è un'altra possibilità di dialogare con noi, la più semplice possibile in questo caso è un indirizzo di posta elettronica, è diplomazie.dintorni@gmail.com. Scriveteci, noi abbiamo già risposto in certi casi a così curiosità, domande, osservazioni. Siamo molto contenti, ringrazio sempre tutti quelli che incoraggiano il programma dicendo che non solo è interessante, ma che hanno potuto così imparare alcune cose. È un po' lo spirito, non voglio dire pedagogico, ma sicuramente di far conoscere meglio il diplomatico e cosa fa. E appunto ancora oggi proprio ci addentreremo in un aspetto di negoziato specifico, cioè di come si negozia e cosa si fa nell'ambito dell'Unione Europea, in particolare abbiamo sentito nella PESC e nella PSDC. Come sempre abbiamo una selezione musicale, ci stiamo ormai un po' abituando ad avere delle puntate monotematiche, in realtà questa riprende da qualcosa che abbiamo già utilizzato in passato, devo dire con molto piacere e anche ben ricevuta, perché dedicata alla selezione musicale a un autore italiano, bravissimo, autore, diciamo, è anche autore, ma soprattutto è un interprete, un grande interprete di jazz, che è Stefano Bollani. Anche oggi continueremo in un ascolto di un suo bellissimo disco di qualche anno fa, che è questo Smat Smat, e il primo pezzo che abbiamo selezionato per l'ascolto di oggi è El Choclo, Stefano Bollani. Questo bellissimo intermezzo musicale di Stefano Bollani e il Cioclo, che te ne pare, Andrea?
Bello, molto molto bello.
No, sicuramente ci aiuterà e ci accompagnerà in questa puntata di oggi. Io mi domandavo, ma tu adesso ti occupi appunto di questioni di Unione Europea, pesca, PSDC, ma come si arriva a occuparsi di questo? Uno in carriera si occupa da sempre di questo, oppure ci sono dei percorsi per poi, no, perché sono moltissimi, sono,
certo,
interessati a questioni europee.
Sì, no, in realtà noi cambiamo molto, e questo è importante, perché la varietà aiuta a formare anche un buon diplomatico. Io adesso mi occupo di PESC, però fino a un anno fa circa ero a Berlino, ad esempio, e mi occupavo di questioni finanziarie, di eurocrisi, quindi totalmente...
Beh, totalmente no, però certamente sì, una dimensione diversa, perché anche lì eurocrisi, già l'hai detto nel nome,
sì,
euro...
Sì,
cioè...
eurocrisi, e prima ancora ero a Seoul, in Corea del Sud, dove mi occupavo di questioni economiche, anche consolari, quindi diciamo ho fatto un bel percorso. E poi rientrando nel ministero...
Ma non stato... per occuparsi poi di questioni abbastanza complesse, oggi un po' le sfioreremo, no? Con i meccanismi, le procedure, le logiche che ci sono dietro, non bisogna poi essere esperti, cioè molto esperti in tutto questo?
Sì, infatti una delle sfide del nostro lavoro è riuscire ad avere quella necessaria distanza che ti permette di valutare le cose nel loro complesso, nella loro... importanza essenziale, ma poi anche conoscere i segreti tecnici di questi negoziati, insomma anche i dettagli dei dossier che si discutono, perché spesso, ahimè, è vero, il proverbio si rivela giusto, nel dettaglio insomma poi si trova sempre o il diavolo o l'acqua santa, ecco.
Beh, noi speriamo per quello che riguarda i nostri l'acqua santa, però certamente bisogna saper distinguere e anche sapere dove stanno. Ecco, tu dici nel negoziato, in questi rapporti, come si svolge? Cioè, ormai è a 28 paesi, 28 più la Commissione in alcuni casi, anzi spesso direi, e poi c'è anche il Consiglio, ma come si riesce a interagire? Sono cose lunghissime, dipende. Come si entra poi a come si riesce poi effettivamente a negoziare? Come avviene tutto questo? Noi vediamo immagini televisive in cui solo i vertici, no? si riuniscono, in realtà c'è dell'altro.
C'è un grande lavoro dietro ogni vertice, ecco, perché i ministri o i capi di Stato e di Governo si riuniscono solo quando su un certo tema c'è già stato un lungo lavoro dei funzionari che sono riuniti tante volte e tra l'altro anche a differenti livelli, sono gruppi di lavoro tecnici, poi ci sono gli ambasciatori, poi si passa ai rappresentanti permanenti e appunto ai ministri e ai capi di Stato di Governo. Quindi diciamo la maturazione di un negoziato è lunga nella maggior parte dei casi e quando arriva a livello politico deve aver già raggiunto un grado di maturazione ecco, sufficiente per poter essere discussa dai ministri. In genere lasciamo ai ministri la decisione sulle questioni veramente fondamentali di grande significato politico o su quelle per le quali diciamo, non è stato trovato un accordo.
Ma nelle riunioni iniziali, cioè da qualche punto si dovrà pure iniziare, certo. No? Quindi nelle riunioni iniziali magari di tecnici o di esperti o di consiglieri politici, quello che è, a seconda di quello di cui devono discutere, come si parte? Non si parte da un foglio bianco?
No, si parte, qui il ruolo fondamentale delle istituzioni. Commissione e nel settore della pesca ovviamente il nuovo Servizio Europeo di Azione Esterna, perché il trattato dice che la Commissione...
I trattati però come integrati a Lisbona,
ecco,
certo, i trattati.
Dicono il potere di, anzi il diritto e la prerogativa di fare proposte, ad esempio proposte legislative per un regolamento, spetta alla Commissione. Quindi la Commissione...
Il punto di partenza è sempre quello.
È sempre quello. In genere però i capi di Stato e di Governo, quindi diciamo il Consiglio Europeo che è il vertice di questa complessa costruzione europea, danno degli impulsi politici, quindi la Commissione sa in genere in quale settore o con quale finalità deve avviare un negoziato presentando una proposta. Comunque,
ma allora spiegami questo, allora, o spieghiamo questo, sentiamo così. Se i capi di Stato e di Governo decidono una linea o un certo settore su cui impegnarsi o certi provvedimenti, se il SEAE o la Commissione preparano quella che è la proposta iniziale, qual è il ruolo dei diplomatici nazionali? C'è un ruolo?
È fondamentale, certo, perché la proposta è appunto soltanto un inizio, poi in sede di Consiglio, cioè degli Stati membri...
Cioè c'è ampio margine poi su questa proposta,
certo,
per lavorare.
Anzi... Tutti gli Stati membri poi lavorano su quel primo testo proponendo emendamenti, modifiche, aggiunte e anche a geometria variabile, cioè alcuni Stati membri si mettono assieme, d'accordo, dicono proponiamo questi emendamenti, altri Stati membri ne propongono altri e poi ovviamente...
Cioè il lavoro non è spesso veramente a 28, perché altrimenti sarebbe veramente difficile, è a gruppi che si... Esatto. Aggregano o si disaggregano a seconda degli interessi nazionali di cui abbiamo parlato anche in passato e poi trovano dei punti. Bene, riprenderemo sicuramente questa descrizione che è affascinante e non necessariamente nota ed è anche molto complessa dopo il nostro prossimo pezzo musicale, intermezzo musicale direi. E riprendiamo appunto con Stefano Bollani e il pezzo sempre preso da questo disco Smat è Il mare si è fermato. Stefano Bollani in questo meraviglioso pezzo molto movimentato, come riesce a fare solo lui, di grande maestria, non c'è dubbio. Però mi devo correggere rispetto a quello che vi avevo annunciato prima, perché il pezzo in realtà è Danza del Gaucho Matrero, e capirete già dal titolo che è un titolo spagnoleggiante o comunque sudamericano, e infatti è un pezzo di Alberto Ginastera, penso si dica, non Ginastera, ma gli ascoltatori mi scuseranno se,
perdoneranno.
Se non ho messo l'accento giusto, un pezzo classico, quindi, che rivisto da Bollani poi prende tutta un'altra forma, sicuramente molto interessante e anche molto gradevole. Riprendiamo la nostra scorribanda nel diplomatico e i negoziati, che ruolo ha. Dicevamo prima appunto questa complessità dei negoziati a vari livelli, la possibilità di aggregarsi, di avere dei gruppi di interesse per difendere certe posizioni o altro, ma questi negoziati, almeno nell'immaginario collettivo, per quanto riguarda l'Unione Europea, avvengono sempre a Bruxelles. Qui tutto avviene a Bruxelles. Qual è, cioè, la capitale, così come viene definita, cioè le varie, che ruolo hanno in tutto questo se poi tutto avviene a Bruxelles?
Beh, le capitali sono fondamentali, e qui andiamo al lavoro che faccio io qui a Roma, la Farnesina, perché è vero che si negozia a Bruxelles, le proposte vengono presentate a Bruxelles, le decisioni si prendono a Bruxelles, ma l'input politico ai nostri diplomatici a Bruxelles, cioè ai negoziatori, viene dalle capitali, viene da Roma.
Ma quindi chi negozia fisicamente sono solo le persone che stanno a Bruxelles?
Non sempre, perché ad esempio tante riunioni, a volte definite informali, ma che contano spesso di più di quelle formali a Bruxelles, si svolgono nelle capitali degli Stati membri, in particolare dello Stato che ogni sei mesi ha la presidenza di turno. Tra un po', come sapete tutti, toccherà l'Italia nel prossimo semestre. Quindi le riunioni più formali sono a Bruxelles, ma tanti incontri più o meno informali si svolgono nelle capitali. Ed è comunque la capitale che poi fa le scelte politiche importanti e dà le istruzioni ai colleghi, ecco, che sono a Bruxelles e che le devono tradurre poi in pratica nel negoziato.
Anche per esperienza diretta posso dire che il diplomatico che è in posto alla... che lavora presso le rappresentanze, passa la sua vita in riunioni, perché quello è il suo ruolo, naturalmente, è quasi una seconda famiglia in cui si passano le giornate a negoziare sulla base delle indicazioni più o meno precise che si hanno dalla capitale, e soprattutto avendo a mente quelli che sono i risultati che si vogliono ottenere.
Certo.
Poi, no, è importante che venga fissato qual è la soglia minima che si vuole raggiungere,
certo,
sotto la
certo.
quale non si può scendere per tipo di compromessi. Il negoziato di per sé è compromesso.
Quindi, certo.
Però il negoziato, anche lì si immagina sempre che si svolga intorno a un tavolo. È sempre così?
Beh, è sempre così, però il corridoio è importante, cioè i negoziati sono molto formali e vengono convocati a una certa ora, in una certa sala, ad esempio,
con
un ordine del giorno, con i documenti di seduta e così via, poi viene redatto un verbale, però in realtà quello che conta altrettanto rispetto alla discussione intorno al tavolo sono i corridoi, cioè quando con i colleghi ci si incontra informalmente prima, durante la pausa caffè o dopo il negoziato, insomma, o ci si telefona, o ci si incontra per un po' sondare quali sono i margini di manovra, i possibili spazi di compromesso, le linee rosse di ogni collega, di ogni paese membro. Quindi questo è un aspetto da non dimenticare, che è fondamentale nel nostro lavoro.
Quindi rientriamo nel concetto che abbiamo espresso anche in passato di qual è l'importanza della singola persona,
certo.
delle singole persone, delle singole personalità. Questo è vero non solo a livello massimo, ma anche in tutti i vari gradini in cui viene negoziato.
Certamente, una persona rappresenta uno Stato, ha le istruzioni della sua capitale e così via, però è anche un essere umano con una sua sensibilità, con cui possiamo avere, anzi dobbiamo cercare di avere un certo grado di empatia, di conoscenza, di familiarità, e questo ci aiuta poi a trovare anche in maniera originale, fantasiosa, no, delle soluzioni.
E a loro volta gli altri paesi che negoziano con noi come persona, come paese, ma anche come personalità, quindi
certo,
sapendo,
certo.
No, siamo, è un gioco in realtà... ben più complesso di come potrebbe sembrare, sia per le piccole cose che per le grandi cose, perché poi naturalmente il risultato finale è composto da tanti piccoli pezzettini
Da
che si
tanti
tengono insieme.
tasselli, sì, che si devono poi comporre bene, in maniera armoniosa.
Sì, per far arrivare, ecco, dicevi prima che i nostri capi di governo o i nostri ministri, a seconda a che livello poi la decisione finale deve essere presa, cercano di decidere su cose già decise, si deve fare in modo, il diplomatico deve fare in modo che arrivi a loro il minor numero di problemi possibili.
Esatto.
Questo è lo scopo finale.
Certo, si cerca di non lasciare troppe questioni aperte al negoziato diretto fra i governi, ecco, fra i membri di governo e di risolverle prima.
Benissimo, continueremo questo nostro giro di conoscenza sul negoziato immediatamente dopo il prossimo pezzo. Anche qui abbiamo un altro pezzo di Ginastera perfettamente eseguito e improvvisato da Stefano Bollani, e il titolo è Danza della Mosa Danosa. Stefano Bollani, Danza della Mosa Donosa, Mosa Donosa, fanciulla avvenente. Beh, un po' l'andamento dava quest'idea, no? Che ne
Sì,
pensi?
molto
Molto
sinuoso.
sinuoso, esattamente, questo è il termine sicuramente che possiamo utilizzare. Forse sinuoso si può in qualche volta anche applicare a certi negoziati in cui non si può andare proprio in linea diretta,
No, no,
no?
sarebbe bello andare in linea diretta, però i negoziati nell'Unione Europea sono molto formalizzati sulla base di procedure. E che poi tra l'altro a loro volta vengono decise sulla base di lunghi negoziati fra gli Stati membri. Questo per dare un certo metodo e sistematicità al lavoro nell'Unione. E è importante per il diplomatico conoscerle, è fondamentale
Certo.
perché nelle procedure si insinuano ostacoli, ma si insinuano anche opportunità. Chi le conosce bene può utilizzarle a proprio vantaggio per cercare di far andare il negoziato nella direzione
Sono un
voluta.
po' le regole del gioco, no? Che quindi
Esatto.
uno può usare a proprio favore o può addirittura subirle in certi casi,
certo,
perché altri possono magari chiedere tempi o modi,
sì,
previsti dalle regole, ma che,
certo,
non sono magari aspettati e quindi possono costituire un elemento di modifica anche dei contenuti, poi alla fin fine,
certo,
di quello che,
certo,
si può ottenere. Anche quello è qualcosa che va studiato sicuramente, no?
Sicuramente sì, anche e soprattutto quando un paese membro, ad esempio l'Italia, dà una grande priorità politica a un certo tema, a un negoziato, allora lì conoscere la procedura per poter arrivare all'obiettivo che vogliamo è fondamentale, ci consente di evitare errori, ci consente di calcolare i tempi, perché certe decisioni servono se prese entro un certo tempo, no? Entro una certa scadenza, ma se andiamo oltre si rivelano...
Sì, se prendiamo un esempio nella parte politica di una sanzione, no? Se una sanzione viene presa in un tempo breve rispetto a quando deve produrre effetto, forse è utile. Se per poi raggiungerla ci vuole un anno di negoziato, magari ormai la situazione sul campus nel
è
paese
mutata,
è già mutata e quindi
può essere inutile o addirittura controproducente.
Addirittura, certamente, quindi tutto questo è importante. Bisogna studiare questo, se senz'altro per chi si immagina che basta fare solo esperienza dopo che si è intrapresa una professione, anche quel diplomatico può andare deluso poi. No?
No, la formazione continua è fondamentale.
E un'altra cosa che va studiata, forse anche quella, l'abbiamo accennata all'inizio, del gergo. Perché
è
esiste,
vero,
un gergo.
Esiste un gergo, esistono anzi tanti gerghi, e se posso raccontare un aneddoto, una delle prime cose che ho fatto quando sono tornato al Ministero, ho iniziato a lavorare in questa unità PESC, PSDC, e mi sono studiato 3-4 pagine di abbreviazioni e sigle in inglese che stavano ognuna o per un comitato, un gruppo di lavoro, o un concetto della politica estera comune.
I terribili acronimi,
e ce ne sono tantissimi, vanno conosciuti, poi ovviamente col tempo pian piano ci si impadronisce di questa oscura materia e sono fondamentali e spesso anche insidiosi, perché nella maggior parte dei casi si usa l'acronimo inglese. Però ovviamente arriva sempre il collega francese che ha il suo acronimo con lettere ovviamente diverse da quelle inglesi, e spesso anche noi italiani, come è giusto che sia, abbreviamo utilizzando appunto le parole italiane, quindi bisogna stare attenti.
No, certamente questo appunto della conoscenza non solo delle regole ma anche di alcuni elementi che tendono a formare dei gruppi esclusivi, perché poi la conoscenza del gergo non fa altro che escludere chi non conosce il gergo o metterlo in difficoltà,
certo,
pur rimanendo nelle regole del gioco.
Certo.
Quindi chi si dovesse trovare in una sala in cui si negozia un qualsiasi provvedimento, decisione o qualsiasi altra forma di documento poi da approvare, se non ha mai stato in quell'ambiente, veramente può avere notevolissime,
certo,
difficoltà anche a sapere di che cosa si sta
parlando.
Io
se posso dare un consiglio, ecco, dalla pratica, anche imparando dai colleghi che hanno più esperienza di me, leggere sempre tutti i documenti di seduta prima di andare in riunione, questo è importante perché poi si capisce molto di più quello che viene detto o anche le sfumature di quello che viene detto dagli altri colleghi. E poi se abbiamo noi delle idee, degli obiettivi, delle proposte, metterle già nero su bianco su un pezzo di carta e portarlo con sé. Poi magari lo potremo utilizzare.
È un giusto modo sicuramente di affrontare una riunione. Abbiamo detto prima, sicuramente la riunione va preparata in anticipo.
Certo.
Va studiato l'ordine del giorno, che in genere viene fatto circolare prima, questo così è previsto. Ordine del giorno che prevede spessissimo anche dei documenti, e quindi arrivare in seduta con i documenti già studiati, con delle osservazioni, con degli spunti per intervenire, con delle linee, può costituire un notevole vantaggio nei confronti di quei paesi o di quei delegati che magari guardano lì per lì.
Sì,
che hanno dovuto, non per cattiva,
certo,
ma perché magari non hanno avuto il tempo o si devono occupare di troppe questioni, e certamente è un vantaggio comparativo di chi ha studiato, fra virgolette.
Certo, che nel nostro lavoro ci troveremo spesso a improvvisare, questo è inevitabile perché non tutto è. Però
in una puntata precedente abbiamo appunto citato il concetto, nella puntata del sillabario, abbiamo parlato o parleremo piuttosto di improvvisazione e di altri termini. Quindi hai anticipato qualcosa che già nell'aria delle nostre idee qui da sviluppare. L'improvvisazione è un termine importante, inteso diverso da quella che è l'improvvisazione del jazz. E a proposito di improvvisazione del jazz, forse possiamo passare al prossimo intermezzo musicale, visto che Stefano Bollani è un maestro dell'improvvisazione. Il prossimo pezzo si intitola Giro con l'On ed è un pezzo di Stefano Bollani. Giro con l'On, Stefano Bollani, si riconosce immediatamente il suo stile, la sua vitalità e la grande forza e energia che riesce a mettere nei tasti bianchi e neri del pianoforte. Riprendiamo a proposito di, diciamo, orchestrare in questo caso il nostro viaggio attraverso il negoziato e il ruolo che viene svolto dai diplomatici, la parte un po' meno nota, no? Anche di strategia, di tecnica, dicevamo prima, del gergo, diciamo prima anche tutta la parte delle procedure. Ora, ci sono alcuni comportamenti che non sono vere e proprie procedure, ma che fanno parte del negoziato, no? Anche lì ci si, intorno al tavolo, si è detto, si fa anche corridoio ogni tanto, quindi non è detto che quando ci si siede poi si è in maniera continuativa fino alla fine in cui si arriva a qualcosa.
No, certo, perché a volte il negoziato può andare bene, si trova un accordo soddisfacente per tutti gli Stati membri e quindi si raggiunge il fine che si vuole ottenere. Altre volte invece uno o più Stati membri possono avere le cosiddette linee rosse, cioè questo punto per me è intoccabile, ho istruzioni dalla capitale, non posso fare concessioni su questo punto, allora lì intorno al tavolo ci si blocca e a quel punto il presidente può appunto sospendere la seduta per cercare attraverso vie informali, magari parlando col delegato dello Stato membro, di superare l'impasse.
Sì, in effetti ci si può trovare certe volte anche protagonisti di queste richieste di sospensione, no? Se uno è in difficoltà o il negoziato sta prendendo una piega
che non piace,
oppure c'è qualcosa che viene tirato fuori dal cappello, come si dice, per cui non si è preparati, si possono sempre utilizzare
le cosiddette riserve. Ecco, un delegato può dire: io su questo tema o su quest'ultima proposta non ho istruzioni della mia capitale, non mi sento di poter dare il mio sì adesso, e quindi magari chiede anche un giorno o due, ponendo la cosiddetta riserva d'esame, cioè deve trasmettere tutto alla capitale e aspettare delle istruzioni. A volte possono anche essere poste delle riserve motivate da ragioni di politica interna. In alcuni stati, ad esempio, ci sono delle leggi che prevedono l'obbligo di un esame del Parlamento nazionale o di una commissione del Parlamento nazionale prima che il delegato del governo possa dare il sì a Bruxelles. Quindi diciamo, il negoziato può anche durare molti giorni, avere delle sospensioni anche lunghe, a volte addirittura attraverso la cosiddetta procedura scritta il sì arriva per iscritto, cioè viene lanciata una procedura, si manda a tutte le capitali, ecco, il testo su cui si vuole raggiungere il consenso, e attraverso una risposta scritta e inviata con certte formalità appunto,
e entro certi periodi, perché anche lì ci sono delle
scadenze molto strette. Sì, sì.
Ecco, tutto questo naturalmente non si vede, ma tiene occupato sia i delegati che si trovano a Bruxelles, sia quelli che si trovano a Roma, che spesso poi devono decidere anche in tempi molto brevi quale posizione prendere.
Certo, a volte delle sedute possono durare ore e ore, possono terminare nelle prime ore dell'alba del giorno successivo, sia a livello di gruppi di lavoro tecnici, ma anche a livello di consigli europei, cioè di capi di Stato e di Governo, che spesso terminano le loro riunioni molto più tardi di quanto previsto. Quindi è diciamo che Bruxelles è un po' un foro negoziale continuo, ecco, potremmo dire.
Sì, beh, è anche ormai diventato un punto di riferimento fondamentale per tutti i 28, quindi è anche giusto che lo sia. Siamo contenti che sia in continua attività, anche se certe volte non viene del tutto percepito appunto quali sono le difficoltà e le complessità che sono insite nel mettere insieme 28
Stati membri. Poi non dimentichiamoci anche il Parlamento europeo, perché su tante misure di natura legislativa, dopo l'accordo dei 28, cioè in Consiglio, bisogna poi ottenere ovviamente l'accordo del Parlamento europeo.
Certo, lì, giustamente, quando è previsto dai trattati, però questo aggiunge complessità a tutto un processo, anche se in un sistema democratico naturalmente si deve rispettare tutte quelle che sono state le norme che sono state accettate da tutti, quindi ha una sua logica tutto questo, anche se certe volte è difficile spiegare e magari si parla di inazione, no? O di lentezza diplomatica. Può essere vero in alcuni casi,
però
non c'è mai una volontà esplicita, o quasi mai una volontà esplicita, di voler prendere tempo per prendere tempo.
È una decisione europea, riflette il consenso di 28 paesi membri diversi, quindi insomma di istituzioni diverse, quindi ha un valore
aggiunto.
Anche
di culture diverse, anche in termini di cultura diplomatica. Se uno pensa sempre che i diplomatici sono uguali dappertutto, ma non è affatto così, perché riflettono effettivamente il paese da cui provengono, ed è giusto che sia così. Questa è un po' anche la ricchezza, nel caso dell'Unione Europea, delle decisioni che vengono prese. Bene, penso che siamo pronti per un altro piccolo intermezzo. Avete visto che sono tutti brani molto brevi quelli che presentiamo da questo disco di Stefano Bollani, Smart Smart. Il prossimo si intitola Social Smoker ed è sempre composto da Stefano Bollani. Social Smoker di Stefano Bollani, eseguito da Stefano Bollani, da questo disco del 2003, Smat Smat. E riprendiamo la nostra carrellata di approfondimento sulle modalità e il ruolo dei diplomatici nei negoziati, in particolare nell'Unione Europea. C'è un elemento che abbiamo prima un po' sfiorato, anzi in varie parti abbiamo toccato, e cioè quello dell'utilizzo della lingua, lingua intesa non come linguaggio ma come diverse lingue straniere. Come avvengono i negoziati nell'ambito PESC-PSDC?
La lingua prevalente è l'inglese, che sempre di più si sta affermando come lingua franca e di lavoro nelle istituzioni UE, nelle comunicazioni fra gli Stati membri. Però resiste ancora il francese, tanti documenti vengono redatti direttamente in francese e ci si aspetta in genere che appunto i delegati che sono a Bruxelles, ma anche le capitali, siano comunque in grado, quando occorre, insomma quando capita, di leggere, comprendere, commentare e fare modifiche su un testo in francese.
Ma ci sono nei negoziati, almeno a livello tecnico, sempre le traduzioni in tutte le lingue, questa Babele di cui si parla sempre?
No, non sempre, anche perché purtroppo per ragioni pratiche, insomma, ci sono tantissime riunioni ogni giorno a Bruxelles, non sarebbe possibile avere un servizio di interpretariato, di traduzione da tutte le lingue per tutte le lingue.
Poi la parte PESC e PSDC in particolare, che è nata dopo, ha un po' una restrizione, no? Cioè si lavora solo in due lingue,
sì, inglese e francese, esatto.
E quindi questo semplifica molto, senza per questo offendere nessuno,
certo.
Semplifica molto il modo di lavorare, la quantità di documenti che viene prodotta, certo. e anche quindi la velocità di...
E semplifica anche il dialogo con i paesi terzi, perché tanti documenti, ad esempio delle conclusioni del Consiglio su una situazione in un paese, in un altro continente, sono fatti per essere letti, no? Dalle autorità politiche, dalla stampa di questo paese, quindi che siano in inglese o in francese rende più facile, più immediata la
comunicazione. Tu dicevi prima che adesso ormai l'inglese è la lingua più utilizzata. Questa è una domanda che viene spesso fatta dai giovani, no? Quanto è importante conoscere l'inglese o il francese, oppure altre lingue, lo spagnolo, perché per chi è interessato alle carriere internazionali o alla diplomazia, senz'altro la conoscenza delle lingue di per sé è fondamentale, però scendendo nei particolari effettivamente l'inglese è, almeno in questo periodo storico, prevalente in tutte le attività negoziali, anche se ci focalizziamo sull'Unione Europea. Questo diciamo non era così 40 anni fa quando è nato tutto, anzi direi forse per quello che ci raccontano era il francese prevalente, anche perché a Bruxelles si parla anche il francese,
certo.
Quindi si svolgeva lì. Ma tutti gli stati nuovi, i paesi che di nuova accessione hanno, man mano che sono entrati, non potendo utilizzare la loro lingua in maniera principale, hanno contribuito, secondo te, a questa affermazione dell'inglese? Cioè, sono loro che utilizzano più l'inglese oppure si è affermato solo per semplicità?
No, penso che tu hai ragione. In effetti, dall'esperienza personale, vedo, ad esempio, che molti diplomatici di paesi latini, no? Spagnoli, italiani, portoghesi e così via, anche belgi, anche per ragioni così scolastiche, hanno più facilità col francese, perché l'hanno studiato alle scuole o perché era seconda lingua obbligatoria all'università. Cosa che non accade invece con i diplomatici dei paesi di nuova adesione, che magari qualche decennio fa erano più abituati ad imparare il russo. E quindi quando entrano nell'Unione, la prima lingua che studiano ovviamente è l'inglese, non il francese. Quindi forse è proprio grazie a questa, all'allargamento verso est dell'Unione, che l'inglese ha un po' potuto affermarsi come lingua ormai prevalente di lavoro.
Questo grande blocco. Poi forse questo ci dà l'occasione anche un po' per approfondire, capendo qual è l'importanza nella professione concreta, applicata, in questo caso nel negoziato, qual è il livello di conoscenza che bisogna avere per poter professionalmente poi negoziare, per esempio, no?
Certo.
È un livello totale, cioè abbiamo tutti Shakespeare, come adesso, senza essere letterari, ma di grandissimo, oppure l'inglese che viene utilizzato è sì articolato, ma in fondo con magari qualche titubanza. Tu che vedi anche i documenti e ti sei trovato...
Sì, no, è così in effetti, perché quando l'inglese, ecco, diventa una lingua universale, potremmo dire oggi, si paga un prezzo, cioè la sua purezza originaria in qualche modo viene infranta, perché si creano, non so, delle diciture, espressioni, modi di dire che magari nell'inglese originario non esistevano e che poi però poi si affermano, si consolidano nella prassi, quindi è un inglese...
Ma magari non... che sono anche frutto di una traduzione in inglese letterale di qualcosa che funziona nella lingua di chi la propone.
Nella lingua madre, certo.
E quindi questo che però deve essere accettato, perché... Nel compromesso, anche se non è perfetto, impeccabile da un punto di vista linguistico, se si vuole poi chiudere bisogna accettare. Quindi gli inglesi, gli irlandesi o anche altri, che, ma soprattutto sono questi due, devono in certi casi così accettare.
Chiudere un occhio.
Senti, noi adesso apriamo le orecchie perché andiamo ad ascoltare un altro pezzo, sempre scritto da Stefano Bollani, da lui eseguito, che si intitola La vita operosa. La vita operosa, Stefano Bollani, forse è un titolo che si adatta bene alla nostra puntata di oggi e all'attività che i diplomatici si trovano a svolgere, soprattutto in certe sedi in cui, come abbiamo detto, si negozia 365 giorni l'anno.
Concordo.
Non dico 24 ore al giorno, adesso esagereremo, però senz'altro un numero cospicuo di ore al giorno. Se non altro l'Unione Europea ha il vantaggio che è quasi tutta su un numero di fusi orari limitati, non è come l'ONU, e quindi si può concentrare di più l'attività operativa senza doverla spalmare su tutte le giornate. Io ritornerei, se tu sei d'accordo, Andrea, sulla parte lingua, perché credo che sia un elemento interessante da approfondire, appunto, sulla base pratica, per far capire anche chi oggi guarda al futuro come carriera, come possibilità, che cosa va conosciuto. Abbiamo detto prima l'inglese, ma anche le altre, sono un'ottima conoscenza per cercare di interagire, no, con gli altri.
Certo.
E però si pensa sempre a una conoscenza soprattutto di parlare, di interagire vocalmente. In realtà è molto importante anche la parte scritta, una conoscenza scritta.
Fondamentale, sì. Ovviamente, se posso dare un consiglio ai giovani che ci ascoltano, studiare l'inglese e le altre lingue straniere, ovviamente saper parlare è essenziale, perché ci si deve esprimere in riunione, presentare dei concetti, difendere delle tesi, dei punti di vista. ma bisogna anche essere capaci di scrivere bene, in maniera comprensibile, sintetica, perché nell'Unione Europea si lavora sempre su documenti, su testi, e quasi sempre siamo chiamati a fare proposte di modifica del testo, di integrazione, di correzione, e anche in tempi rapidi, in tempi stretti, quindi avere capacità di saper scrivere e modificare dei testi è essenziale.
E anche magari di trovare quelle soluzioni di testi che si capisce possono andare bene anche agli altri, quindi certo. Certe volte è sofisticato non necessariamente nella conoscenza approfondita della lingua, ma nella capacità di saper presentare, perché anche in certi, questo va detto, nella ricerca del compromesso, anche in certi testi, diciamo, internazionali, si ha quella relativa chiarezza che spesso viene, no, imputata anche a normative italiane, ma non è una prerogativa.
No, è il frutto degli inevitabili compromessi, e nei testi, quando si scrive, bisogna saper giocare con le sfumature, saper scegliere bene i termini, e spesso il non scritto, il non detto, può contare quanto quello che è scritto in maniera esplicita, nero su bianco. Ecco, quindi...
Sì, per usare un'espressione che certe volte... Si fa ricorso nel cercare i compromessi e nell'arrivare a un compromesso. Alcuni testi sono frutto, o alcune frasi o alcuni passaggi sono frutto di quella che si chiama l'ambiguità costruttiva, no? Per cui si sa che qualcosa è ambiguo, ma se è l'unico modo per poi arrivare a un pacchetto completo e va avanti, bisogna andare così. Quello che si chiama diplomazia consiste anche in questa capacità, diciamo, professionale, no, che non può essere di uno solo, ma anche di tutti gli altri che negoziano, certo, di capire fino a dove si può arrivare.
Certo, io penso che da questo punto di vista l'Unione Europea ha marcato la cultura in Europa, negli Stati membri, l'ha modificata, perché noi siamo abituati a difendere ovviamente i nostri interessi, ma siamo anche pronti, ecco, a dire di sì quando ci rendiamo conto che a un certo punto dobbiamo decidere e raggiungere un compromesso, cosa che purtroppo non è così scontata in altre parti del mondo dove ancora prevale una cultura.
È un fattore culturale senz'altro importante, forse lo approfondiremo se avremo occasione in futuro di riprendere, abbiamo già fatto una puntata su quello, ma magari ci ritorneremo, qual è la realtà onusiana, per esempio, no? A livello di ONU o di altre organizzazioni ancora più ampie, diciamo meno omogenee dell'Unione, certo, Europea, ci sono delle logiche e dei risultati che certe volte vengono considerati deludenti, ma che forse sono inevitabili vista la composizione di chi si trova a negoziare. Bene, ci sarebbero tante altre cose sicuramente da approfondire, e io ringrazio tantissimo Andrea Samà per essere stato qui con noi oggi e aver fatto questa chiacchierata, conversazione. Penso che abbiamo così reso visibili tante cose che non si conoscono.
Sì, conosceva. Tante cose che non si conoscono e che poi sono il pane quotidiano di chi fa questo lavoro.
Io adesso vorrei approfittare per anche fare una segnalazione. Sapete che spesso facciamo segnalazioni di libri scritti da diplomatici, e qui mi dispiace autocitarmi, nel senso che il libro a cui faccio riferimento oggi è un libro di cui sono coautore, avendo io appunto lavorato su a Bruxelles qualche anno fa per la nostra rappresentanza, ed è un libro che si occupa di PESD. Non l'abbiamo detto, ma la PESD è, diciamo, la fase precedente della PSDC,
esatto.
È una, adesso si è evoluta, anche se anche in questo libro si cominciava a parlare di PSDC, quindi, però fa un quadro più ampio, e visto che è facilmente recuperabile questo libro, vi dirò poi adesso come, ve lo consiglio per approfondimento. Il libro si intitola Vademecum della PESD, breve guida della politica europea di sicurezza e di difesa, che oggi appunto si chiama PSDC. Gli autori sono Gabriele Altana e Stefano Baldi. È un libro che voi potete scaricare gratuitamente, quindi questo ci tengo a dirlo, pubblicato nel 2009, quindi ci sono molte situazioni fotografate allora, ma già con riferimenti al Trattato di Lisbona, che è quello di oggi. Quindi se vi interessa potete scaricarlo. Dove lo potete scaricare? In vari posti, potete mettere su Google e verrà fuori. Il riferimento più facile sicuramente è il sito che uso anche per dirvi per la radio, solo nella parte iniziale, cioè se voi fate www.stefanobaldi.org nel vostro browser raggiungerete una home page in cui c'è in una parte anche il vademecum della PESD che potrete scaricare. Se invece voi potete risentire o volete risentire le puntate precedenti, dovete aggiungere a questo indirizzo /radio, quindi www.stefanobaldi.org/radio, riascolterete tutte le puntate precedenti di Diplomazia e dintorni. Siamo giunti ormai al termine della puntata odierna dedicata a diplomatici e negoziati a livello di Unione Europea. Ringrazio ancora Andrea Samà.
Grazie a voi, ciao Stefano.
E vi auguro una buona serata e soprattutto vi do appuntamento a martedì prossimo. Avete ascoltato Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi.